puntata, è arrivato appena in tempo da un esame, incredibile.
Sì, possiamo dire con gioia che hai passato finalmente questo esame.
Finalmente, un 27 lo portiamo a casa.
Oh, invece ho scoperto oggi che quello che ho dato l'altro giorno non l'ho passato.
E tra l'altro la prof mi ha chiesto: ah, ma dica al suo compare Nepioli che deve venire a registrare. E gli ho detto: ma quello che già l'esame registrato. Allora abbiamo controllato alla fine se è risultato registrato.
E vai. Ok, boh, va bene. Incredibile. Comunicazione di servizio.
Sì, per chi ci ascolta è molto interessante.
Utilissime, sì, infatti.
Non sentiamo una base, come mai? Voi la sentite?
No, ma
è normale.
Si può anche stare tranquillo, cioè voglio dire, non è che c'è stato forse il delirio. Tanto c'è gente che ci mangia in faccia, al di là del vetro, ma comunque siamo qui. Nuova puntata di Chuck in Onda.
Sì, incredibile.
Sì.
Puntatore.
Cose.
Ah, beh, ti diciamo che noi abbiamo studiato anche al posto tuo.
È perché io non avendo studiato nulla per studiare.
Quindi noi siamo saccenti in tutto oggi.
Vi diamo un'anteprima per attirare più gente possibile e fermarla lì, che parleremo della classifica delle 10 scene più hot di Monica Bellucci.
Giuda Faustini. C'è anche quella in Manuale d'amore con Scamarcio.
Ovviamente.
Sì, ma non possiamo dire.
Non svegliamo a che posizione.
È Petru Yun,
Comunque ricordiamo mail e blog, mail chiacchinonda@gmail.com e blog monopoliteam.attrevista.org.
Blog che se andate a trovare è poco aggiornato questa settimana a colpa dell'esame che devo dare, visto che voi non lo aggiornate, ma soprattutto troverete il trailer di Boris, quindi andate a
che finalmente è uscito, che uscirà il 1 aprile, ne parleremo nelle puntate a venire, man mano che ci avvicineremo a questo incredibile evento.
Tra se l'altro, volete comunicarci qualcosa, blog,
se qualcuno di voi tra l'altro ha qualche contatto con, per caso, non si sa perché, con la produzione o con un membro amico della produzione del caso di Boris, noi vorremmo averli qui in studio con noi, intervistarli. In particolare Toppi vorrebbe l'aiuto regista della serie.
Sì, la Caterina Guzzanti dà soddisfazioni, non solo a Toppi, ma diciamo in generale al pubblico maschile dà parecchie soddisfazioni.
Vedremo cosa si potrà fare per regalarvi questa mega intervista che esalterebbe noi ma anche voi.
Sì, perché noi già abbiamo dato dimostrazione con Giulia Michelini, Dian Fleri e Andrea Bosco.
Di saperci fare, specialmente con le gnocche, anche se qui ce ne sono un po' meno, però
ci difendiamo, dai. Sì.
Splinters.
I'm a winner.
questi erano i Beck con Loser.
Sì, ci sono dei titoli un po' strani. Per esempio la prossima già mi fa ridere. Poi
fossi uno di Genova riderei parecchio,
sì.
Comunque arriviamo alla rubrica in cui parliamo del Festival di Berlino, dei vincitori.
Sì. E c'è un motivo per cui Abel non è qui, sì. Perché lui quando deve nominare i vincitori si fa sempre qualche pezzo, quindi...
Sì, quindi ci siamo noi. Ricordiamo, 61esimo Festival di Berlino. Quindi è la 61esima volta che accade ciò.
Però se
ma che ne so, è troppo avanti. E praticamente il premio Orso d'Oro è andato al film iraniano, quindi per quello che non abbiamo chiamato Abel, Nader en Simin, A Separation.
Vabbè,
del regista Asghar Farhadi. Va bene?
Sì, non l'ho mai sentito, ma va bene.
Comunque racconta la storia di un uomo separato che vive con la figlia e il padre ed è costretto ad assumere una badante per l'anziano padre. Quindi non so poi come si sviluppi la storia, ma comunque quello...
Se ha vinto sarà bello, insomma, no? Mi auguro.
Anche perché hanno vinto anche l'Orso d'Argento come miglior attrice Leila Atami, Sarina Farhadi e Sare Bayat, sempre per il film, sempre per questo film. E invece il cast maschile pure lui ha vinto tutto
figlio.
L'Orso d'Argento miglior attore.
Quindi sono beccati tutti.
Sì, hanno fatto tutto un cucuzzaro di premi.
È una roba.
Mentre l'Orso d'Argento della giuria va a The Touring Horse, il cavallo di Torino, di Bella Tour. Che in Piemonte sembra Bella Torre, però è il nome del regista. Praticamente narra la storia di Nietzsche che a Torino il 3 gennaio del 1889 in piazza Carlo Alberto a Torino si abbraccia ad un cavallo che era stato maltrattato dal cocchiere e esige che da lì finì la carriera del filosofo Nietzsche. Cioè da quel avvenimento Nietzsche non riuscì più a ragionare, non lo so. E quindi c'è tutta una storia su appunto la fine della carriera da filosofo di Nietzsche, con di contorno la storia del cocchiere, quindi della famiglia povera del cocchiere.
Praticamente la morale di questa favola qui sarebbe che è meglio evitare i cavalli.
Forse sì. Sì, anche Cicciolina dovremmo dirlo, di stare attenta ai cavalli per non so.
Infatti dopo quella scena là è finita la sua carriera. forse è una teoria giusta, cioè...
Potrebbe funzionare.
Meno male che non mi piacciono i cavalli.
Poi altri premi, il Teddy Award, che è il film, cioè il premio per i film matematiche gay, che l'ha vinto Ausente di Marco Berger, che praticamente narra il delicato tema del rapporto tra un istruttore di nuoto e un suo allievo. Poi vabbè, altri premi, l'Orso d'Argento miglior sceneggiatura, The Forgiveness of Blood, e invece l'Orso d'Argento pari merito tra Outstanding Artistic Achievement di Wojciech Sharon e Barbara Enriquez con il film E il premio.
Ma che cazzo stai dicendo? Non ho capito niente.
Sono dei nomi. Film. Sono premi.
No, sono dei nomi troppo assurdi. Cioè, se vincete avete questi nomi, non possiamo neanche dirlo. Devo far vincere gente che ha dei nomi normali, perché questi qui non sono normali.
E invece un premio alla memoria al film Wer, wenn, nicht, wer.
No,
è in tedesco, so. If not us, who. Quello è il titolo in inglese.
Secondo me facciamo prima dire, se volete sapere chi ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, andate a vederlo sul sito.
Infatti. E adesso ci ascoltiamo la canzone in cui il titolo fa ridere tantissimo, U Berlin dei Rem. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast, hey. Now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away. I know, I know, I know what I am chasing.
Their stars are bright. But I know.
Neri, eccoci qui per la nostra rubrica riguardante le serie televisive.
Diciamo che i nomi difficili dovrebbero essere terminati, quindi entri in gioco tu.
Esatto, dovrei riuscire a parlare in maniera corretta.
Esatto.
Che già di per sé sarebbe, insomma,
una vittoria.
Il pubblico dovrebbe farmi già un applauso solo perché dico una frase giusta. Ecco. Insomma. Di cosa parliamo? Ecco che dopo tanta attesa arriva finalmente la terza stagione, inedita chiaramente, Star Wars The Clone Wars. È un nuovo capitolo della serie filmata dalla Lucasfilm Animation.
C'è sempre lui di mezzo, cioè lo stesso regista dei film, George Lucas, produttore, fa anche le serie TV.
In questa nuova serie appunto assisteremo alle nuove sfide tra cavalieri Jedi e separatisti e verremo a conoscenza appunto di una miriade di segreti, trame, conflitti e quant'altro per i fan di Star Wars. In questo capitolo la lealtà è messa alla prova dall'arrivo di nuovi nemici. Alcuni eroi avranno successo, altri cadranno. Il destino della galassia ovviamente è in bilico, perché tu mi insegni che è una serie su una guerra se non c'è un po' di...
in bilico. Se va tutto bene, dopo un po' mi sbarono. Se va tutto male, ci rimango male. Quindi deve essere un po' in bilico.
Esatto.
Non dire esatto, ma non so cosa dire perché lo odio.
Il produttore George Lucas ha dichiarato che in questa nuova serie, ricordiamolo che andrà in onda dall'8 aprile alle 20 su Cartoon Network, praticamente promette dei nuovi personaggi che faranno strage nel cuore degli appassionati di Star Wars e soprattutto un nuovo design per Anakin, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka, Tano, Padme Amidala. Cioè Padme Amidala tra l'altro è quella che interpreta la gnocca di Natalie Portman nel film.
Esatto. Giusto. Infatti io la ricordo per lei.
Vedi. Quindi 8 aprile Cartoon Network.
Network.
Niente, ho bruciato la plus.
E inizia a vacillare un po'.
Altra serie.
3 minuti non ce la fa più.
Da lunedì 21 febbraio, quindi passato, ore 21:45 su Mia Mediaset, il canale a pagamento di Mediaset tramite abbonamento, adesso non mi ricordo se è pay per view o abbonamento, non ce ne frega un cazzo, andrà in onda che cosa? La nuova serie dell'ABC nella categoria family, ossia prodotto familiare teen drama, che si chiama Pretty Little Liars. Di cosa narra? Lo show segue le vicende di un gruppo di ragazze che si ritrovano senza la loro leader, il capo carismatico del loro gruppo, tale Allison, e che è scomparsa misteriosamente lasciandole ognuna con i loro problemi, con
tra l'altro
cose.
Un gruppo di ragazze con una leader, cioè posso capire il leader dei Power Ranger, ma il leader di un gruppo di
ragazze, però è la tipa carismatica, un po' come me nel Monopoly Team, per capirci, no?
Pisce un po' più corto.
Un po' come Ciro nei Decepticon, per capirci, è un po' il leader.
La gente non sa chi è Ciro.
Comunque,
parli dei fatti tuoi.
Le amiche Aria, Anna, Emily e Spencer, che non è Bud Spencer, insomma, la loro amicizia inizia un po' a sfaldarsi. Ognuna prende la sua strada, fino a quando non saranno riunite dal ricevere delle lettere da parte di una misteriosa A, che si firma A, che racconta, conosce tutti i segreti loro. Tali segreti li conosceva solamente la ragazza scomparsa.
Tra l'altro permettimi di dire che un'altra cosa interessante è che una delle ragazze che interpreta, insomma, questi personaggi qui, di nome si chiama Trojan. È una cosa abbastanza inquietante.
Detta anche cavallo per gli amici.
Ecco, quindi ha finito la carriera dopo che si chiama così. Con le gambe c'è quello di prima. Vai Toppi. I was
infatti, se non si fosse capita, Freedom. Freedom di George Michael.
Del santissimo fumatore George Michael.
Vabbè, ok. Allora, nuova rubrica. Vabbè, ovvio. Parliamo di Oscar.
Scusami, stavo leggendo la chat dove c'è gente tale Sergio Cristiglio che grida mano culo.
Ok, va bene, condividiamo. Comunque, Oscar, quindi... Non parleremo però delle nomination all'Oscar di cui abbiamo già parlato ai tempi.
Esatto.
Ma
se
parleremo...
Se non ci avete sentito, riascoltateci in podcast.
Bravo, sul sito sempre di Onde Quadre. Ma parleremo, punto primo, di come si costruisce la statuetta dell'Oscar.
Ah, idolo!
Perché non ce
la costruisce un italiano, forse, se non sbaglio. O sbaglio?
No, allora, ci vogliono circa 10 persone.
Meglio, sbagliato.
Puoi anche prendere un cinese, un afghano e un italiano. Cioè, basta che siano 10.
La produzione.
E ci vanno circa 5 settimane di lavoro per fare 50 statuette.
Cazzi.
E infatti, l'interno dell'Oscar, quindi della statuetta, è formato da una lega di argento opaco simile al peltro.
Ah, il peltro, sì, è una lega, insomma, non troppo pesante, ma abbastanza resistente.
Non so come fai a sapere il peltro, però ci vediamo. Comunque, viene levigata accuratamente più e più volte, poi viene lucidata e placcata in quattro strati: rame, nickel, argento e poi oro 24 carati, giusto per dire.
Praticamente il giorno che non avremo più risorse, andremo a rubare in casa degli attori gli Oscar per fonderli e riavere.
O andiamo a sequestrare Oscar Damiani, magari.
Ma cosa magari comunque... pieno di rame, nickel, anche lui.
Poi viene ricoperto da una vernice protettiva e quelli che presentano qualche imperfezione vengono gettati nella pentola di fusione, quindi vengono rifusi e riutilizzati, cioè un casino. Poi vengono spediti, impacchettati, ah no, prima gli viene messa sotto la base di 8 cm,
sì,
poi vengono numerati e spediti. E quelli che fanno la spedizione hanno dei biglietti omaggio per la serata degli Oscar, quindi è una figata. È una roba.
Però secondo me è fatto apposta, di modo che non si inventino... per fotterli, sai.
Può essere. Poi adesso diamo un altro taglio invece sempre all'argomento Oscar. Ossia parliamo dei grandi registi che non hanno mai vinto un Oscar.
Sì.
Cioè dei registi incredibili, tra cui ti parto col primo, che è Stanley Kubrick.
Non ci credo.
Ma niente, proprio niente.
Ma neanche mai cagato.
Osannato a destra e a manca. Ma mai cagato, niente. Ha collezionato 4 nomination ma non ha mai portato a casa nulla.
Porca boia.
Ha vinto solo un Oscar tecnico per gli effetti speciali di 2001 di Sane nello spazio. Però non è un Oscar vero
e
proprio.
Cioè e poi magari se l'è beccato.
Ce l'ha comprato al Lidl quell'Oscar, c'è un Oscar da poco.
Di quelli di cioccolato.
Infatti. Poi altri nomi incredibili. Allora io già piango perché c'è Tim Burton, che già
delusione. Però Tim Burton può ancora vincere.
No, ma no, infatti. Poi Spike Lee, Peter Weir e Alfred Hitchcock. Cioè Hitchcock ma mai portato a niente.
Ma minchia, ma non
niente,
vuol dire
niente.
Però Hitchcock faceva anche un genere che difficilmente rientra solitamente nelle categorie.
Sì, comunque
dell'Oscar.
Lui si è portato a casa solo un Oscar alla carriera. Dopo 5 nomination è andato a vuoto. Che quindi, vabbè. Poi, vabbè, ancora Robert Altman, Sidney Lumet, Ingmar Bergman. Cioè 4 volte nominato, mai portato a casa niente. Poi, incredibile, Fellini. Cioè, Fellini niente, 12 nomination, ma niente, mai portato a casa.
Però i film che ha fatto, sì.
No, no, cioè zero, niente.
Cioè, il film italiano più conosciuto all'estero.
Sì, e ha portato a casa niente. Poi altri italiani incredibili, Sergio Leone, Rossellini e Vittorio De Sica, che non sono nemmeno mai stati nominati.
Vabbè.
Quindi c'è cioè, una delusione incredibile, ma devastato sto pezzo di rubrica. Cioè, Ridley Scott, niente, David Lynch, niente.
Detto ciò, in chat si sta scatenando una bagarre tra Tina Bossa e Pisti per si stanno preparando al gioco, una dice di tremare all'altro, mentre retifico Sergio quando non aveva scritto culo ma Carlotta
è l'amica di mano,
non è possibile,
sì.
Secondo me
e comunque
culo.
Adesso ci ascoltiamo i Queen con The Great Pretender.
I'm the great pretender. Ooh, adrift in a world of my own. Ooh, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of. Too real when I feel. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, to me, when I feel what my heart can't conceive. Like a crown, pretend that you're, pretend that you're still
con Crystal Ball ci puoi giocare.
Crystal Ball
e tante cose da inventare.
Crystal Ball
non ci vuol niente da soffiare. Su gioca un po' con Crystal Ball. Poi Crystal Ball se vuoi si attacca.
Crystal Ball
non rompe niente e poi lo pacchia.
Crystal Ball
ci puoi far cose divertenti.
Crystal Ball
mille colori differenti. Gioca un po' con Crystal Ball.
Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia. Soffia e il mondo cambia colore.
Questo qui, Crystal... permettetemi di dire che era uno dei giocattoli. Giocattoli neanche, cioè, non
sì,
so come definirlo.
Un aggeggio.
Ecco, aggeggio è la parola giusta. Era un aggeggio che, al quale non potevi resistere.
No, con Crystal Ball tu puoi giocare.
La pubblicità era infame perché ti attirava. C'erano sti bambini di merda felici, no? E tu vedevi questa felicità con questo aggeggino ridicolo, però lo volevi pure tu.
Sì, io non l'ho mai avuto, tra l'altro.
E questa qui una è una cosa gravissima, totale.
Una tristezza
proprio.
Incredibile, lo so.
Sì, è un'infanzia tristissima. Tra l'altro, io mi ricordo che la pubblicità di quando eravamo più piccoli noi non era questa, era un'evoluzione. Cioè le parole sono le stesse, però era più alla Cristina D'Avena, non so come dirti.
Sì, è vero. Tra l'altro non macchia è una cosa falsissima.
Sì, tra l'altro. E non puzza, cioè, c'era un odore che sembrava
di kerosene, non...
sembrava di mangiare una latta di vernice per dare il bianco. Comunque, praticamente cosa... Beh, tutti lo conoscerete, però lo descriviamo per chi non lo sapesse, no?
Vai, narraci, ma...
C'era questo tubettino, tipo il concentrato di pomodoro, presente?
Sì.
Ecco, proprio piccolo, in formato mignon. E cosa succedeva? Avevi una cannuccia accoppiata a questo tubicino. Tu mettevi un po' di questa pasta magica sopra, in punta alla cannuccia. Questa pasta magica ti procurava un po' di giramento di testa perché assomigliava molto alla vernice. Mettevi questa cosa qui, poi soffiavi e si formava un palloncino, no?
Sì, una gioia incredibile, sì.
Poi girando la cannuccia...
Sì, è come chiudessi.
Esatto, come se chiudessi il palloncino.
Sì,
palloncino che te lo vendevano come se fossero gli abulani. Invece era una merda totale perché quando davi
la prima
un colpetto
manata,
con la mano si rompeva.
Diventava placido.
Esatto,
sì,
in maniera clamorosa. Quindi tu eri se passavi da bambino più felice del mondo a bambino ridicolo in pochi secondi.
Sì. Vabbè, dalla regia ci danno news incredibili, ma...
Nel senso, ci sarebbe da preoccuparsi se la resistenza fosse la stessa del Crystal Ball. Perché allora lì, insomma, sarebbero... Cosa vuoi?
No, perché di là, perché da casa non hanno sentito la
nostra... Ah, ok, no, perché qui fanno dei magheggi assurdi in regia. Praticamente Abel, dalla regia, ci ha detto che dalla nostra descrizione assomiglia a un preservativo.
Sì.
E io stavo dicendo
dicevi che
sarebbe grave se
la resistenza fosse
uguale a quella del Crystal Ball. E anche se puzzasse di vernice, tra l'altro.
E se macchiasse anche.
E anche se macchiasse, cioè c'era tutte lui. Niente, dopo questo piccolo excursus storico, boh, Toppi si scatena di nuovo con le sue canzoni.
Ci chiedevano un po' di Tamaria, ci accontentiamo degli altri.
Dai. We'll
Siamo tornati. Non era tamarissima, mi dice Topi. Però la chat andati, ce le chiedono Tamar. Topi, quelle c'ha. E non è che possiamo cambiare la scaletta perché da casa voglio le canzoni di Tamar. Cioè, non ho capito.
Se no saremmo un karaoke. Cioè.
Infatti, cioè, saremmo a gentile richiesta, per dire.
Trasmissione a gentile richiesta possiamo fare, no?
E invece siamo alla trasmissione Chuck in onda. Parliamo di cinema. E adesso siamo alla rubrica news. In cui diamo due news. La seconda non ha senso, secondo me, però vabbè, ci arriveremo.
Lo sapevo.
Allora, il primo è Il grande Gatsby di Lurman, un nuovo film, cioè un film nuovo che rifaranno adesso.
Cioè, ma nel senso, il titolo è Il grande Gatsby?
Sì. Sì.
O Gatsby?
No, Gatsby.
Che il grande è definito il grande.
Il grande.
Cioè, nel senso.
Non lo so perché non mi fa. Non mi chiedermi.
Vabbè, ma cioè, voglio sapere, ti chiedo.
Allora, il regista è Baz
Luhrmann. E fin qui ci siamo.
Regista di Australia.
Mettilo da parte.
E come mettiamo da parte?
Poi.
Il film si chiama Il grande Gatsby.
Ok.
È quello. Ok, poi ci siamo. E praticamente l'idea di Baz è quella di spostare l'intera produzione del film nei famosi Fox Studios australiani. Dove hanno già girato altri film come la trilogia di Matrix o i prequel di Star Wars. Quindi mica far dei ciuffi.
Esatto, mica cazzo, dai.
Comunque, il romanzo da cui è tratto il film è scritto da Scott Fitzgerald, che sembra un aperitivo, un cocktail d'aperitivo, però è uno scrittore.
Sì, poi no, più che altro dopo mi aspetterei un Kennedy, quindi ci rimango un po' male.
Sì, invece è F. Scott Fitzgerald, quindi sarà tipo Frank.
Sì, può essere.
Frank. Comunque, e ci saranno 5 mesi di preproduzione. Il primo Chuck è atteso per agosto, 17 settimane di riprese, 30 settimane di post-produzione e si dice che potrebbe uscire nel 2012. Nel cast ci saranno grandi nomi come Carey Mulligan, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire.
Quindi lo Spider-Man
dell'arte.
Esatto. Poi Leonardo DiCaprio, che è rivalutato come attore negli ultimi anni, devo dirlo.
Sì.
E l'altro non lo conosco. Va bene.
Carey Mulligan non lo so.
E quindi sto popò di film ce lo fa
nel 2012.
Minchia Frankie.
No, ce lo fa Baz Luhrmann.
E Frankie?
Frankie è lo scrittore del romanzo a cui hanno tratto il film.
Minchia Frankie, però.
Poi, quindi il film sarà in 3D. Poi, altre news. Che vabbè. Allora, la città di Detroit non se la passa molto bene. Praticamente questa città sta diventando una città fantasma, massacrata dalla criminalità e impoverita dalla disoccupazione. Al che i fondatori dell'iniziativa Detroit Needs Robocop praticamente
non
hanno pensato di erigere un monumento dedicato al personaggio di Robocop per aiutare a risolvere questa situazione, in quanto Robocop è il simbolo cinematografico della giustizia nella città della vecchia Detroit.
Sì, ma ho capito, ma col monumento secondo me la gente non smette di ammazzarlo.
Cioè, come se qua facessero un'altra statua di Camillo Benso con Zica pure la città, i torinesi diventano dei...
Fantastico.
Sì. Comunque,
cioè, non ha proprio senso, cioè non vuol dire niente.
Il film comunque è arrivato nel 1987 sugli schermi e...
Ma il sindaco di Detroit chi è? Topolino, cioè.
Può essere. Vabbè. Topo Gigio, non lo so. Comunque la statua sarà alta 2 metri e dovrebbe costare circa $50,000. Però il budget è già stato superato, cioè già sanno già che spenderanno di più. Quindi, boh, se vi capita di andare a Detroit, che vedete che c'è in costruzione questa statua di 2 metri, sappiate quella di Robocop ed è per diminuire la criminalità.
Quindi, anche se siete in difficoltà, cercate di correre verso la statua di Robocop perché potrebbe aiutarvi.
Non si sa mai. Too much fun. Yeah, yeah, yeah.
No, è il mio iPod.
È il tuo iPod, non vuol dire niente. Perché cos'hai? È un auricolare dell'iPod collegato.
Esatto, e non ti dico.
Era Avril Lavigne.
Ma è quella nuova? Ah, Idola, il 12 marzo esce l'album Goodbye Lullaby in tutti i migliori negozi di dischi.
Se non sapeva che era la nuova, non sapeva tutte queste informazioni. Invece sapendo che era quella nuova, boh, si è scatenato.
Beh, Avril Lavigne ha sempre un posto nel mio cuore, sì. Insomma, questa bella panchettusa un po'.
Vabbè, non c'è fare un cazzo, basta. Praticamente.
Ah no, volevo prima di passare all'argomento del gioco, volevo di nuovo ricordare che siamo andati su Repubblica, e che la mia foto è andata su Repubblica con scritto conduttore speaker Stefano Belbalbo. Al che io mi sono anche un po' incazzato e infastidito, soprattutto nei confronti di Manus, perché in quella foto eravamo in due.
Tra
e
l'altro,
non so chi ha deciso bellamente di tagliare te e la Lucchetti. Che
con la mia sfiga, cioè
quella è sfiga. Ci
hanno tagliato me e la regista, ha messo lui.
E non hanno soprattutto parlato del nostro programma. Ora, per carità,
è la cosa più grave di
non
tutto.
Hanno parlato di tanti altri programmi, però il nostro era più. Nebbio mi fa segno di Chupa Dance.
Esatto, gestacci. Allora, dalla base dovreste ricapire che è il momento del gioco. Cosa consiste il gioco, per chi non lo sapesse?
Timone Pum?
No, è Bubble Bubble. Comunque, Timone Pum c'è proprio un cazzo.
Ah, ok, vabbè.
Comunque, cosa consiste questo gioco? Noi reciteremo... Reciteremo praticamente un pezzo di un film. E la gente da casa dovrà capire che film abbiamo recitato.
Ricordiamo che già durante la chat di oggi ci sono state fini schermaglie tra la campionessa dell'anno scorso e l'attuale campione in carica.
Sì, permettimi di dire che la campionessa dell'anno scorso era un po'... trassava un po', perché l'anno scorso c'era la regola che prendeva punti anche chi rispondeva per secondo. Quindi se il primo indovinava, tutti copiavano, ciao.
Però c'è anche da dire che quest'anno c'è Pisti che sembra un mostro in questa cosa, cioè voglio dire.
È il leader incontrastato della classifica, ma c'è Beppe Armanno che potrebbe insinuarlo. Comunque,
abbiamo tutti e tre i giocatori incredibilmente connessi e la cosa interessante è che questa volta non sarà un dialogo ma bensì una recitazione dal membro del Monopoly Team che fa scuola di doppiaggio, quindi oggi ci darà lustro del suo...
Faccio scuola di doppiaggio da due mesi, cioè non è... ma venduto come Luca Ward comunque.
Vabbè, considerando come parlo io, voglio dire.
Beh, lì, nel senso, se faccia mia nipote cosa era meglio, comunque. Quando Toppi vuole, noi partiamo. Io parto.
Abbracciami forte, Red. Si sta facendo buio. Dì a zia Emma di lasciare fuori Zanna Gialla. Dì a Cenerentola che non passerò a provare la scarpetta. E dì a Rossella che francamente me ne infischio.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening.
Love you, yeah, you know you are my demon.
Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish you right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come
and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
This is Bella Switch Up.
Switch up. Switch up.
Switch up.
Black, sunk in your bed, rock, caught up in your love shot. Now, how about your cold shot? I'm stuck in your head.
Switch up.
Can't get out, I won't worry. Quit making me feel. Give it to me, me. I want it all. Don't know what I mean. Your love is a dose of next.
Switch up.
Addicted, I can't get away from you.
La vera canzone Tamarra di Toppi è arrivata, non so se ne siete accorti.
Mary sarà contenta perché finalmente
Perché la vera Tamarra che ci ascolta è lei. Comunque, diciamo chi ha vinto il gioco.
Sì, chi ha vinto incredibilmente Giuseppe Armando.
Ecco, ha battuto sul tempo che è classificato al secondo posto Pisti. Quindi il campione
sta piando punti incredibili.
Inizia a perdere un po' di punti.
E quindi adesso Abel dovrà cominciare a fare la classifica busta perché cominciamo a perdere
esatto. Esatto. Poi ci sono stati quelli che sono andati terzi, quarti e quinti, ma non ce ne frega un cazzo. In teoria, cioè il primo e basta, quindi.
Il film era The Mask.
Il film era The Mask.
Interpretato da te benissimo.
Proprio benissimo. Poteva trarre in inganno perché c'erano varie citazioni di vari film, no?
Sì.
Quindi per chi fosse andato a cercare su Google avrebbe sbagliato. Invece lui ha indovinato.
Poi adesso arriviamo alla rubrica Beautiful, ovviamente mia e tua.
Esatto. È la rubrica forse più attesa del giorno.
Sì. C'entra poco col gossip, però è una classifica che andava fatta.
Eh sì, non potevamo non farla. Parliamo della bellezza mediterranea per eccellenza.
Sì. Toby dissente un po', cioè non è d'accordo molto.
Esatto. Monica Bellucci.
Sì.
È la classifica delle 10 scene sue più hot.
Hot.
Scene di sesso.
Sì, sì.
Bisogna dirlo.
Beh, giusto.
Perché di nudo abbiamo perso il conto, ma sì. Di sesso. Poverina, ha fatto scopare circa 15 volte, ma 10 volte sono qui.
E infatti.
Partiamo dalla decima posizione, sì. Così creiamo suspense.
Sì, giusto.
Allora, decimo posto, c'è la scena di, nel film Sangue Pazzo con Luca Zingaretti. Non ho visto il film, ricordiamo che forse è meglio andarsene a vedere tutti dopo.
Sì, che meglio.
Decimo posto, Sangue Pazzo con Luca Zingaretti.
Ok, va bene.
Nono posto, questo me lo ricordo, una scena di Baria che è una comparsa. Per spiegarvi, per chi non l'avesse capito, questa comparsa c'è un muratore che palpeggia le pere di Monica Bellucci. Quindi penso sia la comparsa più felice della storia del cinema a questo sì. Punto.
Beato va lui.
Bene. Ottavo posto, Il Patto dei Lupi con Samuel Le Bihan, che non so chi sia.
Va bene, vabbè, lui.
Settimo posto, Under Suspicion con Gene Hackman.
Ok.
Quindi uno un po' più famoso.
Sì.
Ci siamo. Sesto posto, Ricordati di me con Fabrizio Bentivoglio.
Ah, ok.
Adesso entriamo nella zona calda. Questo qui
Fabrice,
è abbastanza
I love you.
Esatto. Irreversible con Vincent Cassel. Quindi qui secondo me ha dato il meglio di sé.
Perché grazie, il marito
c'è una roba.
Sì.
Quarto posto, un film che è stato, insomma, ha fatto discutere proprio per questa scena, che è Shoot 'Em Up.
Sì.
Con Clive Owen, che è il film dove praticamente loro scopano mentre fanno una sparatoria. Clamorosamente, mentre lui gestisce questa sparatoria, riesce anche a gestire lei.
Ah,
è una buona buffonata totale, sì. Però è così. Terzo posto.
Già è difficilmente gestibile in condizioni normali, non mi immagino durante una sparatoria.
Terzo posto, Per sesso o per amore, in questo film con Bernard Campan. Io ho visto questo film.
Ah, bravo.
È un film veramente di merda. Cioè, no, c'è anche Gerard Depardieu in questo film. Però questa scena devo dire che
No.
Adesso al secondo posto, una delle scene che mi
esalta
fa impazzire
di più, sì.
Manuale d'amore 2, la scena con Riccardo Scamarcio.
Tra l'altro ricordiamo che sta uscendo il 3 a breve.
Esatto, con tra l'altro Robert De Niro protagonista.
Sì.
Ma questa scena qui è la scena che mi ha devastato di più in tutti i due film che ho visto di Manuale d'amore. Tanto che c'è stata un'ovazione clamorosa nella sala quando sono andato a vedere.
Ecco.
Al primo posto, non l'ho visto, ma devo andare a vedere perché sarà qualcosa di clamoroso, nel film Dracula di Bram Stoker con Keanu Reeves.
Okay.
Quindi il vero idolo è Keanu Reeves. Segnatevi questo nome e andate a vedere questo film, Dracula di Bram Stoker. E guardate
e
un po' la Bellucci cosa fa. There's a golden age. I pray for my sanity.
essendoci Ali, devo fare la voce di Ali, in un qualche
tra modo l'altro non c'è più Ali con la quale avevi trovato un equilibrio, sì, nel non ridere,
instaurato un rapporto,
e adesso mi sono ritrovato con questi due boari qua davanti. Comunque tenteremo di tenere una
forse
rubrica
boemi, volevi dire?
No, no, boari, boari,
boari. Cosa vuol dire?
È tipo quelli che curano le vacche, cioè tipo i contadinotti, capito? I contadinotti sgrezzi. Comunque, appuntamento al buio, quindi consigliamo i film in uscita in questo weekend. 127 ore è la storia dell'escursionista, me li mandate fuori, grazie.
No, no,
dell'escursionista Aaron Ralston e della sua incredibile disavventura. Bloccato in uno stretto canyon nello Utah, con un braccio schiacciato da un masso distaccatosi dalla roccia, Ralston nel corso di 5 giornate combatte contro gli elementi e i suoi stessi demoni, fino a scoprire di avere il coraggio e la volontà di liberarsi a qualunque costo,
continuando a gridare aiuta, aiuta, aiuta. Insegni. Tra l'altro un film con una promozione inesistente, nel senso che esce oggi. Ho visto per la prima volta i cartelloni appiccicati del film oggi e il trailer è uscito l'altro ieri.
No, no, è perché hanno iniziato 127 ore prima.
Ah, infatti, vedi, quindi
astuta come cosa. Poi, Ladri di cadaveri. Ispirato a fatti e personaggi realmente esistiti, il film è una commedia horror che racconta di una coppia di serial killer ante litteram, William Burke e William Haar. I due, tra il 1827 e il 1829, uccisero 17 persone, rivendendo poi i corpi delle vittime alle università scozzesi, che li dissezionavano durante le lezioni di anatomia. Poi un film italiano, di cui avevamo parlato prima, Manuale d'amore 3, tre nuovi capitoli per il manuale d'amore di Giovanni Veronesi. Giovinezza racconta la storia di Roberto, Riccardo Scamarcio, giovane ambizioso avvocato prossimo alle nozze con Sara, Valeria Solarino, e del suo travolgente incontro con Nicole, Laura Chiatti, bellissima, provocante e misteriosa.
Cade bene comunque.
In piedi, sempre in piedi cadiamo, lo dico.
Invece, nell'episodio maturità, Fabio Carlo Verdone, un affermato anchorman televisivo, marito fedelissimo da 25 anni, viene travolto da un incontro imprevisto e fatale. Inoltre, Adrian, ossia Robert De Niro, è un professore americano di storia dell'arte che da qualche anno, dopo il divorzio dalla moglie, ha scelto di vivere a Roma. Riservato e solitario, frequenta poche persone, tra cui Augusto, Michele Placido, il portiere dello stabile in cui vive. Il fulminante incontro con la figlia di quest'ultimo, Viola, Monica Bellucci, sconvolgerà la sua tranquilla esistenza. Allora, io rivolgo Alice qui dalla prossima settimana, perché con questi due è impattibile. Cioè, se uno dice portiere, i due qua davanti mi sono buffoni. Nei storari uno non può rimanere serio.
Beh, a scontro fatale ti sei perso la macchina che andava contro l'albero.
Tra l'altro dice buffone storari che io e te non siamo della Juve, cioè.
Tra l'altro.
Vabbè, io sono della Juve, dico, e non piccare le manate.
Una cosa
no, lo sport. Perché hai rotto le palle fino adesso, non puoi dire niente.
Il trailer di Manuele 3 per radio e Manuele d'amore 3 per radio è carino, fatto da
non ce ne fregava niente.
Ma tra l'altro, che informazione è?
Diamo informazione qua. Allora, fatemi leggere anche la perla del Pirla, che è clamorosa
esatto,
oggi.
Dai.
Allora, è da Dr. House, e lo dice appunto lui, Gregory House: se tu parli con Dio sei religioso, se Dio parla con te sei malato.
Non è vero, infatti conosco un sacco di gente nel reparto di psichiatria che parla con Dio.
Anche tu?
Sì.
Eh sì, sono tutti i suoi amici.
Adesso. No, io non parlo con Dio, parlo con i miei amichetti nella testa.
Ah, i folletti. Mi immagino la tua testa con i folletti, non so perché, ma me la immagino proprio bene.
Ho le scimmie che battono i piatti.
Vabbè, comunque, ricordiamo ancora una volta la mail, chiacchinonde@gmail.com, per dirci se vi sono piaciuti gli ultimi film.
Anche se volete uscire con noi, nel senso.
Sì, tanto io e te, Manu, siamo disponibili, quindi volendo.
Te no.
Eh no, Abel,
no, sono impegnato. Quindi, ma no, se c'è qualche gnocca, compagnia, se uno mi offre una birra io adesso.
Se c'è qualche gnocca che si vuole proporre, faccia pure.
Poi ricordiamo di andarvi ad ascoltare i podcast sul sito ondequadre.blito.it, nella sezione podcast. Alla letterina C cliccate, vi esce Chuck in Onda e vi trovate tutti.
Appicciate sul simbolo play.
Sì, trovate anche lo speciale di Febbre da Fieno che avevamo fatto ai tempi. Beh, boh, ci
rivediamo. Vi consiglio di andare a vedere il Grinta di nuovo, anche se l'ha detto.
Ah, bravo, Abe.
Che l'ho visto questa settimana, perché io vado a vedere i film che consigliamo. E secondo me merita. Non forse da 10 Oscar, però è un bel film godibile, bello per la famiglia. Parte alcune scene un po' forti, ma.
Vabbè, grazie del consiglio. Ci rivediamo qui venerdì prossimo.
Ciao!